With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mi chiamo Silvia Longhi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. Con Gianmarco Maraviglia è stato possibile fare un'intervista quando era già rientrato a Milano. È un fotografo che pubblica per moltissime testate internazionali e che ha fotografato la situazione al confine con la Moldavia, in Transnistria, in assegnato per il Washington Post. Negli scorsi anni si era già occupato dei paesi nati dopo il crollo dell'impero sovietico e li ha raccontati attraverso le storie delle generazioni più giovani che anche in Transnistria guardano Occidente. Quello che contraddistingue il suo lavoro come fotogiornalista è l'interesse a raccontare le conseguenze degli eventi più che l'evento in sé. O più in generale, a cercare un punto di osservazione diverso da cui proprio guardare gli eventi. In Iraq, ad esempio, ha raccontato la situazione del paese attraverso le storie dei registi iracheni, mentre per raccontare la rivoluzione in Egitto l'ha fatto attraverso la scena hip hop. E, come sentiremo, questo è anche lo stesso approccio che ha mantenuto per fotografare il conflitto in corso in Ucraina. L'intervista è stata registrata il 19 marzo. Ciao Gianmarco, benvenuto.
Grazie mille, ciao a tutti.
Allora, tu sei rientrato, sei a Milano in questo momento, e sei rientrato da quanti giorni e dov'eri?
Sono rientrato da un paio di giorni, sono stato tra la Moldavia e la Transnistria a seguire un po' quello che sta succedendo ai bordi, diciamo, dell'Ucraina.
Tu hai scelto di focalizzarti su una regione ben precisa e quindi di non andare verso Kiev o la parte orientale del paese. Qual è la motivazione alla base di questa scelta?
Allora, sono due discorsi paralleli. Onestamente questo giro sarei andato volentieri anche all'interno dell'Ucraina, sarei andato più che a Kiev, avevo una bella storia da seguire a Odessa, ma siccome ero sotto assignment di Washington Post, loro avevano due squadre o due o tre squadre all'interno, quindi tra Kiev, Odessa e Mariupol, e noi eravamo il team che avrebbe dovuto seguire la situazione, in particolare la situazione dei profughi, dei rifugiati, più altre storie che abbiamo trovato ai confini. Quindi non è stata una mia scelta, ma è stata un po' l'assignment che ho avuto. Poi in linea generale, da anni che seguo tematiche di migrazione, di rifugiati in diverse parti del mondo, e forse devo anche dire che come interesse mio specifico, più che la prima linea, per tanti motivi, sono sempre stato più attratto dalle conseguenze, quindi da chi un po' la guerra la subisce un po' più sul lungo periodo rispetto all'urgenza editoriale di andare a documentare il combattimento in sé. Anche se questo giro ammetto che ero e sono ancora oggi tentato di andare a raccontarlo un po' dall'interno.
Sì, io penso che questo sia altrettanto fondamentale. Sentivo proprio ieri una riflessione della giornalista Francesca Mannocchi che riportava una riflessione tratta da un libro che è Preghiera per Chernobyl e che mi aveva appunto colpito e mi aveva fatto venire in mente in qualche modo il tuo lavoro. Lei sottolineava come il rischio di assuefarsi a immagini, diciamo, molto urlate sia molto forte in questo momento. E, immagini di un certo tipo alla fine ci portano a pensare che la guerra sia fatta tutta di momenti gridati, mentre la guerra è fatta anche di ordinarietà, di sospensione. Lei diceva la guerra è un monotono. Servono anche immagini che ci aiutino a capire la guerra a 360 gradi e quindi a capire che non c'è solo l'esplosione, non c'è solo l'attacco non ci sono solo le immagini drammatiche, ma c'è un contesto che è altrettanto importante da raccontare.
Sono assolutamente d'accordo. Ovviamente poi la visione Insieme ce l'hai riuscendo a capire sia il momento che il dopo e le conseguenze. Però per mia indole proprio sono sempre stato più attratto dalle conseguenze, perché mi permettono di raccontare storie di persone in qualche modo. Cioè, per me la guerra non è il soggetto del mio racconto. Penso che anche un po', come dire, se c'è uno scopo, no? Oltre al fatto che questo sia un lavoro, se c'è uno scopo è quello di dare in qualche modo voce a chi certe cose le ha subite. In questo modo riesce a stare anche un pochino meno vincolato ai tempi dell'editoria, per esempio, no? Ai tempi dell'immediato, di cosa succede in questo momento, perché quella è la situazione, come dire, la situazione al fronte, la situazione bellica, militare, cambia da un giorno all'altro in base agli spostamenti di truppe, di eserciti, di tante cose, e ovviamente la maggior parte poi dell'attenzione mediatica è su quello. L'attenzione su chi invece scappa, chi perde tutto, chi ha dovuto fare scelte dolorose che cambiano la vita, generalmente è un po' meno al centro dell'agenda giornalistica. E soprattutto a me permette di poter, come dire, dedicarmi un po' più tempo, no? a raccontare alcune cose. Questo è un po' quello che ho sempre fatto.
Certo. E, a proposito di fotografie, c'è uno scatto che hai realizzato che secondo te è particolarmente rappresentativo, significativo, uno scatto che ti è rimasto dentro in qualche modo? Mi piacerebbe che ci portassi, ecco, dentro una delle tue fotografie.
Sì. Allora, io ho seguito diverse storie quando sono stato in quella zona, come ti ho detto, per Washington Post, per cui comunque un media che ha bisogno di storie a flusso continuo, per cui noi abbiamo seguito almeno 3 differenti storie che io poi ho montato tutte insieme, come generalmente faccio, visto che mi piace avere una visione forse un pochino più allargata rispetto alla storia che, come dire, che ha una durata giornalistica minore, perché il tempo poi è quello, no? Se solo ti leggi la storia, il giorno dopo in qualche modo l'hai dimenticata. Io ho radunato tutte le storie che abbiamo fatto lì in un progetto che ho chiamato On the Edge of Empire, ai bordi dell'impero. Una delle storie che abbiamo seguito è la storia sugli uomini che sono riusciti a lasciare il paese, visto che per la legge marziale che in questo momento c'è in Ucraina, gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il paese, lo sono obbligati a rimanere all'interno e tendenzialmente a combattere, scappano donne e bambini. Noi ci siamo resi conto in alcuni campi, alcuni centri di rifugiati, che comunque c'erano anche degli uomini. Cosa succede? Se hai tra i 18 e i 60 non puoi lasciare il paese, a meno che tu non sia padre di almeno 3 figli, e tutti gli altri che abbiamo incontrato evidentemente sono usciti in modo illegale con dei mezzi che ci hanno raccontato, pregandoci di non raccontarli perché sarebbero potuti servire ad altri per lasciare il paese. In particolare ho in mente 2 persone che abbiamo incontrato, giovani, quindi in età assolutamente da combattimento, che tra le lacrime, ma proprio tra le lacrime impegnative, quelle di pianto a dirotto, ci hanno raccontato da un lato come sono scappati, ma dall'altro come si sentono. Perché se è vero che da un lato hanno messo in salvo la vita, dall'altro lato si sentivano tra i traditori, i codardi, hanno pensato ai loro amici che invece hanno deciso di rimanere a difendere il proprio paese, no? E io ero con un giornalista, ci siamo avvicinati a queste persone con assoluta delicatezza, perché la situazione effettivamente era molto intima e complicata. Io non ho iniziato a scattare subito, no? Come faccio sempre, cerco di capire dopo una chiacchierata e poi pian piano, in modo quasi invisibile, no? Inizi a scattare, ad avvicinarti, a capire qual è il modo per poter raccontare quello che questa persona ti sta dicendo, che poi si riduce più delle volte a un ritratto che deve riuscire a capire come rendere simbolo di quello che ti sta raccontando. Io ho in mente 2 foto, che però sono le uniche 2 foto che non vedrete di questo progetto, perché dopo che li ho fotografati, dopo che siamo stati insieme un bel po' di tempo, ho ricevuto un messaggio da parte loro chiedendomi di non pubblicare le foto. E queste sono le due foto che mi ricordo di più, perché è raro che qualcuno ti dia l'autorizzazione prima, perché ovviamente in queste situazioni si chiede, no? E poi ci pensi dopo, cambiando idea. E me le ricordo perché effettivamente il fatto che abbiano deciso dopo è perché si sentono veramente in colpa e è una decisione troppo forte per loro per poter diventare pubblica in qualche modo.
Certo. Beh, il vantaggio dell'audio è che ci permette di immaginarle, magari. Ti va di descriverci come erano fatte?
Sì, eravamo in una vecchia caserma militare, quindi con un'ambientazione, fai conto, una situazione costruita presumibilmente negli anni 80, classica situazione con dei brutti muri, un brutto pavimento, una caserma proprio da truppa che si deve preparare ad andare a fare gli addestramenti, luce al neon veramente di quelle quasi infotografabili, ma che in qualche modo a me mi ridavano assolutamente invece l'idea della sofferenza di questa persona per come era impostata la luce in quel momento. E io ho iniziato ad avvicinarmi in particolare a questa persona, aveva le lacrime agli occhi, non volevo che fosse la foto con la lacrima. Per un momento invece ha iniziato a raccontarci il momento in cui è salito sulla macchina della persona che l'avrebbe fatto uscire illegalmente dal paese. Aveva sì gli occhi lucidi e ha iniziato a guardare in alto, non so, per un movimento suo, non c'era un motivo per cui lui dovesse guardare in alto. E invece appena lui ha alzato lo sguardo, questa luce freddissima al neon gli ha illuminato gli occhi. Dietro c'era una finestra, quindi era una sorta di controluce, avevo una lente molto aperta perché luce non ce n'era, quindi puoi immaginarti la profondità di campo di questa foto era quasi nulla. Quello scatto ha a fuoco praticamente quasi solo l'occhio, con questa persona che guarda la luce con un occhio lucido in un contesto evidentemente di precarietà, come può essere un campo profughi o un centro di accoglienza per rifugiati. E quando sono tornato poi in albergo a fare l'editing, io avevo già ricevuto la notizia che non avrei potuto usare quella foto. Però tra le, diciamo, 100 foto che ho fatto di questa persona, quella è una roba di pancia quando fai una roba del genere, no? Cioè, tra quelle 100, istintivamente vedi quella e le altre non esistono più. È quella, basta, ma non la posso far vedere.
Sì, non c'è mai da dimenticarsi che il fotografo ha una responsabilità enorme quando racconta le storie delle persone, soprattutto in certi contesti. Ha in qualche modo la responsabilità della loro vita, per quanto riguarda il modo in cui la rappresenta.
Ma sai, ci sono state foto che non ho utilizzato, per esempio, perché c'era proprio rischio personale dei parenti rimasti. Ti parlo di persona scappata dalla Siria, per esempio, che ho incontrato in diverse parti del mondo, e lì c'era un rischio effettivo di sicurezza proprio sia sua che della famiglia. In questo caso, da quanto ho capito dai loro ripensamenti, non era un rischio fisico, ma era proprio la volontà di non rendere pubblica una decisione di cui si sentivano assolutamente in colpa, e che, se devo dire la verità, secondo me, mentre loro ci parlavano, era quasi come se, tra virgolette, ci dicessero: boh, forse non rifarei la stessa scelta. E questo è in linea col fatto che abbiano deciso di non avere la propria foto pubblica. Ti dirò, sempre in quella situazione, c'è una foto, quella sì, quella è sul sito, di un dettaglio di un vestito di una donna con una sorta di ricamo di pizzo sulla spalla. È anche questo un close up, un dettaglio molto, molto stretto, e tutto il resto sfocato. Questa signora Svetlana, lei è una signora di 62 anni, scappata da Odessa. Mentre eravamo lì, ci faceva vedere i messaggi che gli mandava quotidianamente suo figlio, un ragazzo di una trentina d'anni, pubblicitario che faceva campagne anche abbastanza importanti, da quello che ci ha raccontato lei, che invece è rimasto a combattere, no? Lei dormiva in quei giorni nella stessa camerata in cui c'era una delle persone che noi abbiamo fotografato, che invece aveva deciso di lasciare il paese in modo illegale, no? E questo discorso evidentemente con lei è venuto fuori, anche lei tra le lacrime, perché aveva appena parlato con suo figlio, gli aveva appena mandato un messaggio. Quello che ci ha detto quando ha capito che noi avevamo appena raccontato la storia del suo compagno di stanza, in qualche modo, che invece era uscito dal paese senza combattere, e lei ha detto: sì, io penso a mio figlio, ma penso anche che questa persona, anche lui, ha una mamma, e non mi sento di giudicare le scelte di chi ha scelto di non combattere e di lasciare il paese.
È interessante anche questo, infatti stavo per chiedertelo, cosa, per chiederti cosa pensano gli altri, se additano in qualche modo le persone che hanno fatto questa scelta o se la capiscono.
Sì, almeno in questo caso sì, poi non lo so, non ho intervistato tutti su questo argomento, ma la sensazione era che un po' ci fosse comprensione.
Sì, chiaro. E tu hai in programma di entrare? Puoi anticipare qualcosa sui tuoi programmi, progetti?
Ma sì, anche qua il discorso è abbastanza complesso ed è tra l'altro secondo me molto da qualità, visto alcune discussioni che ci sono in questo momento sui social da parte di tante, forse troppe persone. Sì, ho intenzione di tornare, tendenzialmente vorrei andare in Ucraina a fare una storia che ho in mente, che non so se potrò fare, però d'altro canto è anche vero che io ho avuto, come tanti altri, la fortuna di poter andare in quelle zone con alle spalle un giornale che in qualche modo mi copriva in tanti modi, quindi hai un assignment e questo è un lavoro, ci vai perché c'è qualcuno che vuole, a prescindere, no? Vuole il tuo lavoro, vuole te lì, è un po' il discrimine per me in questo momento, ci sono già tanti amici, tantissimi amici in questo momento che sono lì, bravi, la maggior parte su assignment, lo vedete tutti quante immagini giustamente stanno arrivando da lì, per cui quello che io mi sto chiedendo è che cosa vado a fare in questo momento. Non andrei e non vado da totale freelance da solo senza un assignment, perché mi sentirei da un lato di troppo rispetto a chi è già lì a fare cose da tempo, magari con un magazine alle spalle, ma dall'altro lato mi dico anche perché devo andare a rischiare la vita sapendo poi che quello che sto facendo magari non trova neanche spazio sui media, perché la situazione è ampiamente coperta. In questi giorni sto capendo con chi posso andare e a fare che cosa.
È sempre interessante anche capire in base a cosa si decide di coprire un argomento, una storia e in che modo. Una domanda pratica a proposito del lavoro di fotogiornalista. Mi incuriosisce sempre capire quali sono le difficoltà principali in quella situazione. Se sono aspetti pratici, aspetti emotivi, aspetti che riguardano la logistica.
Allora, tutti e tre insieme. Cioè sono tutti e tre aspetti che hai detto, quando sei in giro in alcune situazioni diventano un'unica cosa, no? Che è il dividerti tra tutti e tre questi aspetti. Quello logistico ovviamente diventa fondamentale per una questione di tempi in qualche modo, perché non hai tempo infinito, quindi una buona preproduzione, un buon fixer ti aiuta quantomeno a non dover stare dietro quell'aspetto del lavoro. L'aspetto emotivo è quello più delicato ovviamente per chi fa questo lavoro. Per come la vivo io, allora, la macchina fotografica che tu hai davanti, quindi tutto quello che vedi lo inquadri attraverso un enorme filtro in quel momento, che è la macchina fotografica. Proprio, no, quando fai il gesto di inquadrare una situazione ti metti davanti una specie di protezione anche emotiva quando sei in alcune situazioni, perché la vedi attraverso un mezzo meccanico in qualche modo che almeno psicologicamente ti aiuta a mantenere la distanza. A me, per esempio, io sono molto sensibile alle situazioni dove ci sono di mezzo i bambini, no? Ho due figli, per cui mi ricordo benissimo anche le situazioni in cui più sono stato colpito, che sono quelle appunto dove ho fotografato tanti bambini, in particolare nei campi profughi in Grecia. Ecco, lì, tra i tanti campi che ho visto, quello di Samos è veramente un inferno. Precisamente ho in mente la scena di questa famiglia di siriani con un figlio pochissime settimane, nato nel campo, con ovviamente uno status internazionale che difficilmente gli permetterà di lasciare quel posto, quantomeno a breve. Poi sono tornato in Italia, ma ogni tanto a quella famiglia ci penso ancora.
Posso solo immaginare come ti possono rimanere dentro certe situazioni. Gianmarco, io ti ringrazio. Spero di risentirti nel caso tornerai in Ucraina, se ti fa piacere. Altrimenti mi limito a ringraziarti per quello che già ci hai raccontato e augurarti buon lavoro.
Grazie mille. Dai, se torno lì ci sentiamo con piacere.
Perfetto, grazie.
Grazie a te.
Ciao, grazie.
Ciao.
Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Puntum. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Puntum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.